blocco sociale che sosteneva il governo, ok? Era un blocco composto da tutte le destre del paese, composte dai maggiori leader politici del momento e dei partiti politici di destra, che sono Jaime Nebot, che fa riferimento al Partito Social Cristiano, e Lasso, Guillermo Lasso, un banchiere potente che è stato candidato nelle scorse elezioni, responsabili del crack finanziario degli anni 90 in Ecuador, del movimento Creo, Abdalá Bucaram, ex presidente dell'Ecuador, buttato giù dal popolo ecuadoriano che era fuggito a Panama e che è tornato adesso con questo governo. Questi sono i principali politici che hanno appoggiato Lenín Moreno. Jaime Nebot per anni ha governato la città di Guayaquil, ok? Adesso governa un'altra politica che si chiama Cynthia Viteri, dello stesso Partito Social Cristiano, e loro hanno accolto Lenín Moreno, che appunto, come sapete bene, è fuggito dalla capitale e ha stabilito il governo per alcuni giorni, per una settimana praticamente, nella città di Guayaquil. Loro hanno chiamato anche con dichiarazioni razziste al popolo guayaquileño di alzarsi contro il pericolo che gli indigeni andassero a Guayaquil a distruggere tutta la città, quando i saccheggi, ad esempio, che ci sono stati in alcuni giorni di protesta sono stati fatti da gente di Guayaquil, non da gente indigena. Quindi questi sono dei razzisti di merda. E Jaime Nebot è candidato alle prossime elezioni che saranno un anno e mezzo, ma con queste dichiarazioni, con la sua posizionamento politico, il fatto di aver appoggiato questo governo, è un cadavere politico, non vincerà le elezioni, ok? Soprattutto perché ha bisogno della regione Sierra dell'Amazzonia e può vincere solo nella costa, ok? Lui rimane un personaggio politico che può vincere solo nella città di Guayaquil, nel resto del paese non può fare niente. Lo stesso vale per Guillermo Lasso, anche lui non esponendosi tanto, però ha appoggiato il governo. E l'altro, non ne parliamo, è già un cadavere politico da più di 10 anni. L'altra parte sono i banchieri, ok? E tutti le grandi corporazioni, le grandi imprese dell'Ecuador, tutti appoggiavano Lenín Moreno, insieme ai grandi mezzi di comunicazione. A volte i proprietari di tutti delle banche e di tutte queste industrie sono gli stessi poi che hanno in mano i mezzi di comunicazione, no? Quindi diciamo tutto il blocco della destra del conservadorismo ecuadoriano era dalla parte di Lenín Moreno, no? E quindi per quello che alla lettura che abbiamo dato è che è stata una guerra di classe. Okay, per quanto non fosse esplicita in termini organizzativi come siamo abituati storicamente, no? Non c'era un movimento di sinistra comunista e socialista che ha organizzato la protesta, perché è stata una protesta molto autonoma, che poi ovviamente ha avuto come protagonisti vari movimenti, soprattutto sociali, soprattutto giovani, gente delle università e dei licei, che sono loro che hanno acceso la miccia per permettere tutto quello che è successo dopo, no? Però appunto è stata una guerra di classe, perché da una parte c'era tutto questo blocco fatto da tutti questi personaggi che guardano solo i propri interessi, e dall'altra parte c'era il popolo che si è unito per lottare, okay? Che non ha creduto alle bugie di tutto questo blocco, no? E ovviamente questo blocco difendeva gli interessi del Fondo Monetario Internazionale, dell'FMI, che è il principale colpevole di tutto quello che è accaduto in Ecuador. Non è stata una cosa organizzata, ok? Non c'è stato un lavoro precedente o una maturazione politica risultato da un lavoro quotidiano, da un investimento sociale fatto da gruppi organizzati, da movimenti, da collettivi, ok? Sicuramente per quanto riguarda il movimento indigena, ok, loro si sono organizzati, ok, hanno la propria struttura politica, hanno un livello di organizzazione che fa paura, ok, per quanto, come è normale che succeda, ci siano varie tendenze, varie anime nel movimento, ci siano un sacco di divergenze, un sacco di conflitti interni, però sono una struttura molto organizzata che nella storia ha dimostrato che quando decide di alzare la voce può cambiare i destini di un intero paese. Per quanto riguarda la città di Quito, che è stata appunto il centro, l'epicentro di tutto questo terremoto sociale, non c'era un lavoro territoriale, diciamo, di un certo tipo che permettesse quello che è successo. I compagni e le compagne di Quito sono stati molto bravi ad aver acceso la miccia, ad aver avuto il coraggio di chiamare una mobilitazione quando la CONAI e il FUT avevano detto che avrebbero aspettato, okay? E di fatto ha permesso che si accendesse tutto quello che è successo dopo, e ha costretto la CONAI e al FUT a dover prendere posizione e a dover venire a Quito a lottare insieme al proletariato giovanile. Io lo chiamo così perché soprattutto sono stati giovani, ok, io credo, cioè, a essere protagonisti soprattutto nella prima parte dell'insurrezione che è successa in Ecuador. E poi nella seconda parte sono rimasti un po' ai margini per la capacità organizzativa della CONAIE, perché loro hanno preso, per ovvi motivi, okay, tutta l'attenzione di media, però io credo che anche loro siano i protagonisti di questa rivolta sociale. La questione di classe, l'ho già detto, c'è stata una lotta di classe nelle strade, di fatto. I media hanno avuto un ruolo molto importante, fondamentale in quello che è successo, positivamente e negativamente per quanto riguarda noi, no? Negativamente perché hanno appoggiato il governo, hanno inondato di bugie tutte le trasmissioni che hanno fatto, hanno dato spazio al governo, ai loro ministri per poter parlare a qualsiasi ora, mentre ai leader indigeni e alla popolazione non la facevano parlare. Quando andavano ad esempio a fare interviste nelle strade e qualcuno diceva la verità di quello che stava succedendo, li toglievano il microfono. C'è stato molto evidente la volontà di media di nascondere e di disinformare la popolazione, okay? Era molto anche imbarazzante vedere i telegiornali, vedere i programmi di discussione politica e vedere appunto il loro posizionamento razzista, classista e di mancanza di rispetto verso quello che sta succedendo nelle strade, no? Le persone se ne sono accorte per un dato molto molto importante, no? E qui viene la parte positiva, credo, per noi, no? La gente non guarda più la televisione, la gente non guarda più i telegiornali, le persone ricevono la maggior parte di informazioni attraverso le piattaforme digitali, attraverso i social network soprattutto. Ed è quello, e l'uso di questi social network ha permesso di rompere il cerco mediatico creato da tutti i canali televisivi dell'Ecuador, ok? Loro avevano fatto blocco per cercare di disinformare, ma tutto il fatto che la gente faceva dei video, giravano dei comunicati, giravano delle immagini della violenza della polizia, giravano contenuti che smontavano le bugie del governo, ha fatto che la gente sempre di più si sommasse a quello che stava succedendo nelle strade della capitale e nelle strade del paese. Quindi io credo di sì, credo che i social network hanno avuto un ruolo importantissimo, fondamentale, nella creazione di un immaginario, okay? Nella creazione di una verità e nel fatto di permettere che si raccontasse quello che stava succedendo, che si dicesse la verità su quello che stava succedendo. Perché se guardavi la televisione, se vedevi i mezzi di informazione normale, se ascoltavi la radio, ti dicevano tutta un'altra cosa. Non credo ci possa essere un paragone tra quello che ho vissuto in Italia e quello che ho vissuto qua, sono società totalmente, totalmente diverse. Quello che si può dire è che sicuramente le relazioni sociali, i legami sociali qui, per quanto frammentati, per quanto attaccati dai modelli urbanistici che vengono imposti, attaccati dalla paura che ti trasmettono i mezzi di comunicazione rispetto al fatto di non fidarti dell'altro. Nonostante tutto ciò, la gente ancora vive vita di quartiere, vive vita di comunità, c'è un altro modo di vivere la strada, di intendere gli spazi pubblici, no? E quindi questo fa in modo che ci sia una comunicazione più diretta tra le persone, che a volte tu possa credere di più al tuo vicino di casa rispetto a quello che ti dice il mezzo di comunicazione tradizionale, che la gente in qualche modo si senta colpita quando il tuo compagno di lavoro arriva con una ferita di una pallottola di gomma, di un lacrimogeno, o il tuo compagno di scuola e lo venga ferito, o sea, ti senti attaccato perché senti che la tua comunità viene attaccata, no? Quindi c'è anche questo senso patriottico, non fascista, non destroide, di sentire la tua comunità, il tuo paese attaccato, che fa in modo che tutti possano reagire. Questo in Italia credo che lo sappiamo tutti, è un problema, la frammentazione sociale è evidente. In Italia si vive un capitalismo molto molto avanzato, ok? Che ha fatto in modo che la gente non abbia questo tipo di comunicazione diretta, che non si fidi l'uno dell'altro, che sia impossibile anche riconoscersi tra popolo, perché questo è quello che è successo qui, la gente si è riconosciuta tra popolo, cioè ha capito esattamente che da una dall'altra parte c'erano loro, ok? Io lo chiamerei così, loro, e qua c'eravamo noi, popolazione. Al di là del fatto che qualcuno abbia un lavoro, qualcuno no, che qualcuno abbia più soldi, qualcuno no, che qualcuno abbia una casa bella, qualcun altro no, eravamo noi e loro. Quindi questo noi e loro, questo marcare questa differenza è stato molto importante e ha permesso che la gente prendesse posizione, che scendesse in strada, ok? Perché appunto è stata una cosa molto progressiva. Per arrivare a quello che è successo sabato 12 ottobre, ok, giornata storica della resistenza indigena, che poi l'abbiamo vista in termini reali nelle strade, ok, è stata una resistenza popolare, la città di Quito insorta, tutti i quartieri bruciavano, la gente veniva verso il centro storico dal nord e dal sud della città, fino a quando il presidente ha deciso mezz'ora prima, ossia ha deciso a un certo punto di lanciare il coprifuoco, no? L'ha deciso alle 2:30 del pomeriggio e ha detto che alle 3 cominciava il coprifuoco. E quindi la gente è dovuta correre per andare a nascondersi in casa. Questo per dirvi che appunto la differenza che vedo io è appunto questa, la questione dei legami sociali, su cui penso che siamo tutti d'accordo quando eravamo là a lottare insieme, e la gente che continua a lottare, quello che cerca di fare, che è il discorso principale dei movimenti sociali, dei collettivi, è quello di creare legami sociali, che rompe l'apatia della quotidianità e di creare possibilità in cui ci possano essere incontri che permettano il fatto di identificarsi come qualcosa di comune, no? E questo credo io sia il dato più importante. Noi siamo sicuri, okay, che possiamo vincere ancora e che possiamo abbattere il Fondo Monetario Internazionale, ma per fare quello bisogna essere molto organizzati, bisogna essere preparati anche al peggio, perché quello che io ho vissuto in questi giorni è stato anche molto 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 brutto, cioè c'era l'imminente possibilità che la tua vita finisse da un momento all'altro, cioè la violenza delle polizie è stata totale, cioè è stata a 360 gradi, io abito vicino all'Arbolito, per riuscire a tornare a casa dovevo fare un giro alla Madonna per la persecuzione della polizia, siccome dovevi tornare a casa entro una certa ora perché avevano chiamato il coprifuoco, la polizia in realtà un'ora prima iniziava a pattugliare con delle moto con delle caravane di moto che andavano in giro per tutte le vie del centro del centro della città a picchiare la gente, a arrestare gente a caso, c'è gente che è scomparsa, che non sappiamo dov'è, quindi la situazione era molto pesante, e quindi riuscire a organizzarsi davanti a quella paura di guerra, cioè quella dichiarazione di guerra verso la popolazione fatta dallo Stato, è molto difficile. Ma nonostante ciò la gente ha perso paura. Perché? Perché ha trovato coraggio nel fatto che altri, nonostante tutta questa paura, questa guerra reale, questa guerra psicologica, continuasse a scendere nelle strade e continuasse a lottare. Quindi sì, io credo che si può fare, si può sconfiggere l'FMI, ma per farlo dobbiamo essere organizzati, dobbiamo anche avere altre proposte per riuscire a continuare a vivere. E il fatto che ci sono stati 11 giorni di sciopero ha fatto perdere un sacco di soldi al paese, ok? E questo discorso può sembrare un po' così, ma chi ha un lavoro, chi dipende del fatto di poter vendere qualcosa, ovviamente si è trovato affettato da questi giorni, nonostante abbia dato solidarietà per permettere che queste persone continuino a lottare, continuino a lasciare da parte quello che è la loro vita normale. C'è bisogno anche di creare un modello altro di economia, un modello altro di sussistenza collettiva che ci permetta di poter lottare senza pensare che se oggi non lavoro domani non posso mangiare, no? Non è così facile, no? E ovviamente il governo sta puntando su questa cosa qua, vedete, questi 11 giorni hanno provocato miliardi di dollari di perdite al paese, cioè per colpa di questi che scioperano, di questi indigeni, questi violenti, questi vandali. Quindi siccome c'è un effetto immediato delle conseguenze immediate nel decidere di fermare il paese per tanti giorni, appunto, vi ripeto, c'è bisogno anche di trovare delle soluzioni per non morire di fame e per poter resistere ad oltranza, perché uno dei motivi per cui alla fine lo sciopero è durato 11 giorni, non di più, è perché il livello di resistenza delle persone, soprattutto dei compagni e delle compagne indigene che avevano lasciato i loro territori, che si trovavano in 20.000, 25.000 persone dentro un parco, che non avevano un posto dove fare la doccia, che erano lì con i propri bambini, con i propri anziani, poi come sono comunità, quando loro decidono di andare a lottare, vanno a lottare tutti insieme. Era arrivato al massimo, non si poteva chiedere "ah sì, rimanete qua per un altro mese, altre due settimane", cioè non è, anche materialmente è molto difficile. E quindi bisogna pensare anche a quel livello organizzativo lì, per riuscire a mantenere una lotta d'oltranza c'è bisogno di un tipo di organizzazione molto diversa e molto forte, che speriamo che si possa raggiungere col tempo. Su quanto è accaduto al resto del Sud America, come state potendo vedere, in Cile ad esempio l'aumento della tariffa del biglietto del metro ha provocato una rivolta giovanile, una rivolta soprattutto fatta di studenti, che poi piano piano si sta allargando. Il presidente Piñera è stato costretto a ritirare questo decreto che aumentava il biglietto, ok? Ma non è una coincidenza che avvenga una settimana dopo i fatti dell'Ecuador. È come se la gente in Latin America, e soprattutto in questo caso in Cile, avesse detto "se lo fanno in Ecuador perché non lo possiamo fare noi?". Questo è un dato importante, ok? Non solo in Ecuador, non solo in Cile, non solo in Latin America. A noi ci hanno abituati a pensare che scendere in strada, ok, non serve a niente, perché tanto fanno sempre quello che vogliono. Però questo discorso falso, questa falsità storica, nella mente delle persone, nella consapevolezza delle persone, non c'è più, ok? Adesso la gente, vedendo quello che succede in Ecuador, dice "si può fare, si può far retrocedere un governo, si può con la forza della lotta cambiare le cose". E per quanto riguarda l'Ecuador nello specifico, questo è importante perché erano 12 anni che non succedeva niente. Il presidente Rafael Correa, che ha governato il paese per 12 anni, aveva messo nella mente delle persone questo: scendere in strada non serve a niente, quelli che scendono ancora in strada sono quelli che appartengono al vecchio paese, quelli che bruciavano i copertoni, quelli che bloccavano le autostrade, quelli che volevano retrocedere il paese. Lui faceva questo discorso, no? E poi ha messo paura alla gente attraverso la repressione. Però adesso le persone credono che si possano cambiare le cose, e l'esempio dell'Ecuador si sta rompendo frontiere, sta arrivando anche a Cile, e speriamo possa arrivare anche ad altri paesi. Quindi effetto immediato.
Scontri, tumulti, violenze sono arrivati in 10.000 a Quito per partecipare allo sciopero nazionale. In Ecuador giovedì scorso i prezzi del carburante sono più che raddoppiati quando sono stati approvati i tagli ai sussidi per la benzina, misura restrittiva richiesta dal Fondo Monetario Internazionale per dare stabilità finanziaria al paese.
È nel caos, un paese in guerra, come lo ha definito il presidente Sebastián Piñera. Il bilancio dei primi 3 giorni di proteste nel paese sudamericano è ancora incerto, ma si parla di una decina di morti negli scontri con le forze dell'ordine, centinaia di feriti e 1.500 arresti. Tutto è iniziato con l'annuncio di nuovi rincari e per l'elevato costo della vita. Sono scoppiati tumulti e ci sono stati saccheggi in tutto il paese. Siamo in guerra contro un nemico potente, implacabile, che non rispetta niente e nessuno e che è pronto a usare la violenza e la delinquenza senza alcun limite, ha dichiarato senza usare mezzi termini il presidente Sebastian Pinera, accusato a sua volta di essersi recato in pizzeria venerdì sera mentre la capitale bruciava per le proteste. Intanto